presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone nostalgiche, quelle con la malattia del ritorno, che rimpiangono sempre altri luoghi e altri tempi, ricordati come migliori di quelli presenti, quelli per cui basta una canzone alla radio, un profumo, una parola, per evocare una malinconia agrodolce di scenari passati, legami persi, cucine familiari e irripetibili. Questo giovedì 2 aprile è esclusivamente per voi. Ed è tutto nuovo, ma potrebbe essere un nuovo giorno da rimpiangere.
Ma eri un po' minacciosa.
No, perché?
È un nuovo giorno da rimpiangere.
No, cioè se crei le condizioni per cui poi dopo più avanti dirai però quel martedì 2 aprile.
Per un istante ho avuto un dubbio Trump.
No, ti sembravo troppo
piana. Sarà un giorno da rimpiangere per voi.
Sì.
Ormai siamo condizionati, qualunque cosa uno dice.
Sai cosa ha detto? Ha detto riporteremo l'Iran all'età della pietra.
Sai che l'ha già detto tipo del Venezuela, cioè lo dice di ogni... Le frasi sono sempre le stesse. Cioè, ho visto questo articolo... Dove l'ho visto? Non me lo ricordo più. Divertentissimo sulla tipologia di frasi ripetitive, sempre uguali, sempre identiche dal primo mandato ad oggi. E una di queste campeggia oggi su tutti i titoli dei quotidiani, quella sulla NATO, l'ha già detta tipo 4-5 volte.
E la ripudia.
Sì, basta, ce ne andiamo.
Mi fa schifo la NATO.
Mi disgusta. Sapesse a noi. Allora, sai cosa si fa? Andiamo verso le cose interessanti, verso le letture. I quotidiani oggi da un punto di vista politico hanno poco, cioè la love story.
Vabbè, perché quando c'è un ministro di mezzo
c'è del romanticismo anche nell'aria,
sì.
On the air.
Certo, un po' tipo
sai che metto love is in the air dopo?
No,
sì,
dopo.
Dai.
Vabbè, dopo.
No, dopo, quando si parla di lui.
Va bene.
Di quell'uomo sexy che è Piantedosi. Vabbè, ma a parte le love story di Piantedosi che sono su tutti i quotidiani, i soldi dati, sai, del Mastro?
Sì.
E niente, ha fatto della beneficenza.
È un benefattore,
sì,
hai visto?
Sì, ha visto un uomo in difficoltà con dei figli giovani, gli ha dato 40.000 euro.
Siamo proprio noi che siamo malevoli.
Ma no, ma cioè...
È nello sguardo di chi guarda.
Ma siamo brutta gente.
Sì.
Lui ha fatto della beneficenza a uno che era protestato, faceva il prestanome per la mafia, ma aveva, insomma, ha fatto beneficenza. Vabbè, leggiamo cose davvero incredibili, comunque così, gli industriali hanno riavuto i loro soldi.
Hai visto?
È tutto a posto.
Va
bene.
Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Drop, jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. from confusing. A fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn.
What's that?
Digi digi bom.
Digi digi dom, vedi? Quando i campionamenti sono fatti bene.
Mamma mia, infatti, di primi anni 90, no? Era aperto l'idea del campionamento figo, jazzistico. 92 esattamente.
Ah, vedi, io li ho conosciuti intorno al 90.
Pezzo originale di Herbie Hancock, loro erano gli Us 3. Bravissimi,
bellissimi. Canta lupa, molto molto bello. Allora, Claudio, oggi vorremmo iniziare così con un po' un'invettiva sul fatto che su molti quotidiani oggi non c'è la pagina della cultura, perché è dedicata invece a delle riflessioni sui fallimenti della nazionale di calcio.
Ma siamo pieni tutti i quotidiani, ma anche il manifesto, tutti, hanno tipo quattro
tutti,
pagine.
Tutti. Poi vabbè, oggi...
Dopo vi tocca, ascoltatrici, ascoltatori, perché noi i giornali leggiamo, non è che possiamo...
Poi oggi altrettanto spazio è dedicato, vabbè, ma questo già è più consono, alla dozzina dei premi Strega, perché ci sono stati insomma delle esclusioni eccellenti, però insomma finalmente sono usciti i nomi dei 12. Dentro naturalmente c'è Michele Mari con I Convitati di Pietra, Teresa Giabatti con Donna Regina, Matteo Nucci con Platone, la sonnambula della Bianca Pizzorno, Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. E insomma, ci sono dei libri di cui abbiamo anche parlato qui in trasmissione. Inizierò però segnalandovi un libro che c'è oggi sull'extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, che si intitola Proletari di tutta la Terra, di Stefania Barca. L'articolo è di Angelo Mastrandrea. In Proletari di tutta la Terra, uscito per Codice Edizioni, Stefania Barca analizza il rapporto tra lavoro ed ecologia negli ultimi 60 anni, un periodo definito come grande accelerazione, cioè dove la crescita economica globale è stata molto veloce e ha prodotto un altrettanto rapido deterioramento dell'ambiente. Lo fa da una prospettiva che definisce ecosocialista e femminista, vale a dire che tiene conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sul lavoro contadino e industriale e su quello riproduttivo. L'accudimento e la cura dei bambini e dei malati è fortemente influenzato dalle condizioni e dai rischi ambientali. La contaminazione da inquinanti organici, rifiuti tossici, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, per non parlare degli eventi climatici catastrofici. Le vittime sono sempre le persone più povere e discriminate, che si concentrano nelle periferie urbane e nei luoghi più inquinati e fanno i lavori a rischio. Barca tiene insieme la ricerca storica e l'aspetto militante, proponendo un lavoro che vuole essere anche una sorta di manifesto per la giustizia ambientale e sociale. Nel libro non ci sono solo le lotte ambientaliste e sociali, ma anche le persone che ne sono state protagoniste. Ci sono Nicola Lovecchio, l'operaio che fece partire la battaglia contro l'inquinamento dell'Enichem a Manfredonia, in Puglia, e le donne che negli anni Ottanta si opposero alla costruzione di un reattore nucleare nel Somerset inglese. Ci sono gli operai della GKN di Campi Bisenzio, che hanno guidato il processo di trasformazione della fabbrica, i cittadini del Comitato Liberi e Pensanti di Taranto, che hanno tentato di pianificare dal basso la transizione dell'Ilva, un caso di scuola del conflitto tra ambiente e lavoro in Italia e verso un modello produttivo alternativo ed ecologicamente sostenibile. Barca descrive le quattro traiettorie diverse dell'ambientalismo. Uno è l'ecologia di classe, teorizzata dalla comunista Laura Conti, poi c'è la liberazione del lavoro, ispirata dall'intellettuale francese André Gorz, l'approccio ecosocialista, immaginato dal critico gallese Raymond Williams, e poi la prospettiva della sussistenza proposta dalla sociologa tedesca Maria Mies. In definitiva, l'autrice propone un ripensamento dell'ecologia in termini di classe, assente dalla teoria della grande accelerazione. Sembra di riascoltare le parole di Chico Mendes, il sindacalista brasiliano ucciso nel 1988 per le sue battaglie contro la deforestazione dell'Amazzonia, che disse che l'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio. Il libro è Stefania Barca, Proletari di tutta la Terra, per Codice Edizioni, lo trovate oggi recensito sull'extraterrestre del Manifesto.
E allora, per tutta la Terra, ieri parlavamo di orsi, lepri, ti ricordi? Bellissimo.
Animali pelosi
di ogni tipo, e l'orso mi era rimasto in testa perché c'era una canzone con l'orso molto bella e finalmente sono riuscito a ritrovarla ieri con pazienza. Eccola qua, vediamo se ti piace.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Un torah à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix des fois venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des nains. Ça n'enlève pas moi, ma poudre.
qu'un jour, les seules ours blancs seront les peluches de vos enfants. Je crève de chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des fois venues d'Afrique.
À tout le monde, c'est des nains.
La place sur mon glaçon.
È vero, c'era anche l'orsetto dai piedi di balsa.
Sì, vabbè, ma aveva un'altra poetica, diciamo.
Sì, no, serviva, questa. Era un, diciamo, era un inch, questo era, come dire, più concentrato su un tema.
Su uno, cioè l'immigrazione, l'andare a nord.
È un grande canto del dolore
dell'Africa e dell'immigrazione. La prossima segnalazione la prendo dal Manifesto, un articolo di Michela Becchis che parla di un libro che mette insieme racconto e fotografia, e insomma è anche la che ha il coraggio di mettere gli occhi, di andare a vedere nei posti che di solito sono chiusi. È uno di questi posti dove non si vuole andare, almeno non si voleva più andare quando c'erano, erano i manicomi. Il libro si intitola La nuova alleanza tra fotografia e psichiatria, e il libro è di Francesca Orsi ed esce per Mimesis. Il libro racconta di un'alleanza che risale al 1968, quando Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin entrarono in quattro manicomi indicati da Franco Basaglia e Franca Ungaro per documentare la vita degli esseri umani che vivevano dentro quei recinti, che erano la negazione dell'umano. Un viaggio visivo che dette vita a Morire di classe, pubblicato nel 69, un reportage che voleva imporre non solo alla società civile, ma soprattutto alla classe politica, la presa in carico di una situazione che negava il diritto non di cittadinanza, ma proprio di esistenza a migliaia di uomini e donne. È importante porre mente alla parola alleanza scelta dall'autrice, perché quel lontano rapporto tra fotografia e psichiatria non fu una semplice intesa ideologica e di intenti, ma fu ragionato, preparato, animato da interessi oggettivamente importanti. Bisognava costruire una topografia del dove si rinchiudeva chi recava il marchio dell'inadeguato e una cartografia dei dispositivi di repressione e occultamento, tutto narrato attraverso i corpi significanti e addolorati di chi aveva camminato verso la definitiva disaffiliazione sociale. Se, come scrisse Foucault, le istituzioni di cura, con tutto il loro bagaglio repressivo, furono pensate anche come giganteschi dispositivi ottici di raffinata potenza, Francesca Orsi percorre la storia di un capovolgimento che passa dall'esibizione di un esterno facilmente individuabile come muro di corpi poveri e immiseriti da allontanare dal corpo sociale all'assunzione di veri dispositivi ottici manovrati da sguardi ben sapienti per saltare oltre quel muro e mostrare quei corpi come frutto espulso di un meccanismo sociale globalmente punitivo. Le interviste alle fotografe e ai fotografi disegnano con grande cura il confronto tra i partner di quella alleanza, le interlocuzioni e rapporti tra la fotografia e le persone rinchiuse, ma anche nel tempo il progressivo entrare nel mondo di quelle persone, fuori dalla costrizione manicomiale e dentro le case alloggi, i percorsi formativi, il racconto della riconquista di una libertà di vita, gli affetti, la consapevolezza, come dice Uliano Lucas nell'intervista a lui dedicata. Orsi disegna una rete di domande e moltissime risposte che ricostruiscono un mondo lungo più di mezzo secolo in cui lo sguardo dei fotografi e delle fotografe cambia nel porsi davanti alla mutazione del concetto di devianza. All'ombra del concetto di frammentarietà e suo montaggio, di Benjamin, la sua ricognizione, durata anni, condotta costantemente all'interno di un'accurata dialettica con i protagonisti di una ricerca straordinaria, è stata in grado di unire tutti i frammenti in un grande racconto che ci pone una domanda bruciante: devianza da cosa? Il libro è La nuova alleanza tra fotografia e psichiatria di Francesca Orsi per Mimesis, l'alleanza tra i fotografi e chi si occupava di psichiatria e ai pazienti anche psichiatrici. Oggi sul Manifesto.
Siccome l'avevi citato.
Ma l'avevo citato ieri.
Sì, ma è rimasto lì. È un desiderio.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica all'embra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Tra l'altro oggi il vento non soffia più, soffiava ieri.
Ma infatti un saluto.
Siamo in ritardo di un giorno. Canzone del 75,
dai.
Claudio.
È
questa...
bello, no? Sì, tu la cantavi quando facevi?
Gli Scout, sì, nel Milano 10 del Giambellino.
Hai visto? Gatto comunisti.
Veramente. Ultima segnalazione dalla pagina della cultura di Repubblica. Sono Josephine, sono italiana e voglio insegnare. È un articolo di Stefania Auci, la scrittrice, quella dei Leoni di Sicilia, della saga dei Florio, e che ci racconta di questo libro molto interessante. La lezione di Josephine, uscito per Torri del Vento a cura di Grazia Messina, è un testo a metà strada tra il racconto e l'autobiografia, scritto come un incastro di scatole cinesi. È la vera storia della prima donna immigrata a essere divenuta insegnante nella cittadina di Lawrence negli anni 30. Era racchiusa in un dattilo scritto ritrovato da due giovani ricercatori italiani a Boston, All for the Love of Teaching, tutto per l'amore dell'insegnamento, questo è il titolo originale, è scritto in inglese, con uno stile didascalico e a tratti ingenuo, che nulla toglie alla forza del racconto. Nelle prime pagine il lettore scopre il vero nome dell'autrice di questo memoir, Giuseppa Di Mauro, siciliana. Lasciò Trecastagni, un piccolo centro alle falde dell'Etna, nel 1912, quando aveva 4 anni, e insieme con tutta la famiglia si trasferì a Lawrence, Massachusetts, dove viveva una comunità di catanesi emigrati in cerca di fortuna. Si trattava per lo più di contadini e braccianti agricoli che avevano dovuto abbandonare la Sicilia devastata dalla filossera nella speranza di trovare un'esistenza più dignitosa, o di operai rimasti disoccupati per la decadenza delle tessitorie. Avevano trovato lavoro nelle fabbriche americane. Era una comunità numerosa, attraversata da legami familiari, dentro la quale erano ancora applicate le regole comportamentali, gli usi e i costumi della Sicilia. Anche i genitori di Giuseppa, Josephine, Cirino e Orazia erano fortemente influenzati da queste norme. Per esempio, Cirino riteneva che la figlia non dovesse studiare, ma cercare di fare un buon matrimonio ed essere rispettosa e morigerata. Eppure, appena arrivati in America, furono proprio i genitori a decidere di cambiare il nome proprio e dei figli per agevolare il processo di assimilazione. I primi anni di vita americani per i Di Mauro si confrontarono con una realtà meno favorevole di quella che era stata prospettata loro. Salari bassi, case soffocanti, spesso in cattive condizioni, ostilità sociale, la Grande Depressione. Riuscirono comunque a farsi largo nella comunità siciliana, raggiungendo un buon tenore di vita. Nel testo dattilo scritto si staglia la figura di Orazia, donna tenace e orgogliosa, in grado di scardinare il sistema patriarcale che voleva le femmine chiuse in casa. È per amore di sua figlia che la donna si scontra con il marito e i parenti. Vuole che Josephine realizzi il sogno di diventare insegnante. Josephine sarà grata per sempre alla madre che le permise di studiare e diplomarsi, dandole quella possibilità che lei, Orazia, non aveva potuto avere. Nelle sue parole, insegnare è più che un desiderio, è una missione da inseguire con entusiasmo, ingoiando i bocconi amari, accumulando saggezza e coraggio. Sceglie di trasferirsi sulle montagne, lontano da casa, e accetta persino il divieto di sposarsi, divieto che fortunatamente verrà rimosso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto rappresenta una testimonianza semplice ma preziosa dell'evoluzione di una società composita, qual è quella americana, e mostra in maniera concreta i profondi cambiamenti che gli emigrati italiani hanno dovuto affrontare per trovare il proprio posto. Soprattutto è una biografia che racconta come davvero la scuola e la cultura possono cambiare la vita, non solo agli allievi ma anche ai docenti, e che c'è bisogno di uno sguardo libero per accogliere questa possibilità. Il libro si intitola La lezione di Josephine, a cura di Grazia Messina, uscito per Torri del Vento. Lo trovate raccontato oggi da Stefania Auci su Repubblica.
Josephine.
Giuseppa. Quanto manca?
78 è il tempo.
Sì,
sì,
li vedo già pronti
tempo di
là
passare
dal
la
vetro,
linea.
Sono già pronti dall'altra parte del vetro Andrea Monti e Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.
Sì, non solo.
Di che cosa? Anche?
Ah, non so, cose varie.
Tipo i giornali.
Attitudini, amori.
Vediamo cosa soffia.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring.
bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. It makes my life worth living, you know. Another day, just another day.
Allora, visto che stamattina non soffia più il vento, vediamo un po' che cosa ci aspetta come fenomeno meteorologico della giornata. Sai che lo chiediamo?
A Camilla Galli.
A lei, a del Centro Geofisico Prealpino del Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno. Allora, oggi una giornata ben soleggiata, avremo solo qualche passaggio nuvoloso, ma poca cosa. E la giornata sarà molto mite, con temperature tra 16 e 19 gradi. Poi questa sera avremo dalle 6 in avanti, poi durante la notte, in area pedemontana ancora un po' di vento, ma non certo forte come quello dei giorni scorsi. E questa mattina, proprio grazie all'esaurimento del vento nelle aree più riparate, le temperature si sono però abbassate sensibilmente. In alcuni punti siamo arrivati vicini agli 0 gradi.
Ah, cavoli, accidenti. Però insomma, la primavera è...
Beh sì,
ormai
un goccino di ritorno di freddo, mattutino.
Ma soprattutto
di
in
che.
Casa mia, in casa mia fa un freddo.
Vedi, anche in casa sua Camilla fa più freddo.
Io vivo bardata.
Bisogna aprire le finestre.
È vero, sempre si apre la finestra entra un po' di caldo.
Così, esatto.
Sa Camilla che la Cinzia si presenta qua ogni tanto col piumino e il poncio anche, uno sopra l'altro?
Vabbè, sono freddolosa.
Ecco.
Quindi,
cappelli, guanti, tutto il necessario.
Ho tutto il kit, sono ben equipaggiata. Grazie mille per le previsioni meteorologiche, grazie a Camilla Galli e a tutto il Centro Geofisico Prealpino. Buona giornata Camilla.
Grazie, buona giornata a tutti.
To be when I'm all alone, it's the best.
The Circle, te la ricordavi?
Eddie Brickle. Eddie Brickle. No, me l'hai ricordata tu.
Un circolo di cui noi non facciamo parte, no. Sai qual è?
Quello dei commentatori sportivi.
Esatto. Ebbene, invece oggi, come vi dicevo già prima, molte pagine della cultura sono scomparse, lasciando invece il posto ad analisi e così commenti della nostra debacle alle finali. Ad esempio sulla pagina del Fatto Quotidiano, dove di solito si trovano delle segnalazioni, Tommaso Rodano scrive: tremori, soldi, voti e Italia, i 10 giorni della Slavina. E poi un'intervista a Dino Zoff di Stefano Boldrini: il mio addio dopo una finale, etica e dignità sono dei valori.
Ma in realtà tutte le prime pagine, quasi tutte, sono proprio, si contano sulle dita i quotidiani che non hanno il calcio, e tante pagine, facciamo l'esempio della Stampa: Italia anno zero, e poi un pezzo di Marco Tardelli, Paolo Maldini per Rinascere, Gravina all'addio, addirittura la politica nel pallone, cioè, ci sono tante interviste al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che sì, parla di calcio come se fosse, non so, il più grande esperto di calcio dell'universo. Veltroni dappertutto, articoli di Veltroni, interviste a Veltroni.
Sulla prima pagina di Repubblica, tutti contro Gravina, l'ora delle dimissioni, bufera dopo l'eliminazione della nazionale azzurra, il presidente della FIGC vuole abete per la successione, ma i club della Serie A lanciano il nome di Malagò, una casa.
Ma sì, no,
un giovane che si fa la strada.
Sì, questo è un mondo di maschi, tutti attempati, che parlano tra maschi. Il Messaggero, processo al calcio italiano, Il Giorno, situazione Gravina.
Questo non è male. Corriere della Sera: l'Italia è la figuraccia mondiale, pressing su Gravina, dimissioni, c'è la fotonotizia con lui seduto in panchina di fianco a Gattuso, insomma. Nelle pagine interne, vabbè, c'è qualche
risparmiamo la questione dei
bambini,
i poteri.
Ah, no,
no, dei poteri, delle figuracce, un po' chi se ne frega.
C'è anche tutta la retorica della povera generazione Z, rimasta ancora una volta orfana del rito mondiale. Questi, sì, bambini che non andranno...
Non hanno mai visto l'Italia ai mondiali.
Però c'è invece un'analisi
e
di Emanuela...
la pallavolo,
sì,
il basket.
Guarderanno qualcos'altro. L'Emanuela Audisio, che scrive sempre su Repubblica: la rivolta degli atleti per l'autogol della FIGC, dilettanti sarete voi. Allora, c'è stata un'uscita infelice. Scrive Emanuela Audisio: dai, l'hanno frainteso. Lui voleva citare Boogie di Paolo Conte, quella meravigliosa strofa, era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti, ma accidenti, si è dimenticato la frase prima, poi si rifugiò nel nulla e gli è uscito il disprezzo per lo sport azzurro che vince. Quelli sono dilettanti, possono fare come pare a loro, far giocare i giovani, lo sci e le altre discipline. Sono lo sport di Stato con atleti dipendenti. Il calcio professionistico invece ha altre logiche, infatti, dice Emanuele Audisio, stadi obsoleti, cultura sportiva sotto zero, premi che inganna a chi inganna l'arbitro, tifoserie horror, perdoni a chi falsifica i conti, a chi fa invecchiare i giovani a colpi di tattica e non di tecnica. Insomma, è stata veramente un'uscita infelice quella di Gravina.
Altra cosa che possiamo fare, Luca Pisapia sul Manifesto ricorda che fondamentalmente il calcio, che è malato in Italia, è malato di politica, è malato appunto di personaggite, chiamiamolo così. Prendiamo proprio Gravina, l'attuale presidente della FIGC, rieletto a marzo del 2025, cioè l'altro ieri praticamente, con il 98,7% dei voti a capo della FIGC. Nemmeno Kim Jong-un ne ha presi così tanti, significa che andava bene tutti, e quindi inutile adesso urlare il tutti a casa. E poi la discussione di cosa fa la politica, insomma. E una piccola notazione: Luca Pisapia, insomma, è una persona molto intelligente, dice: migliori giocatori delle altre squadre europee, tutte qualificate, sono figli di genitori di origine straniera o di seconda o di terza generazione. Se fossero nati in Italia non avrebbero giocato per anni in nessuna nazionale. E invece Linda Caglioni ci racconta un altro pezzo della storia, quella dell'altro lato. I am from Bosnia, take me to the America. Nella notte di martedì, questo verso, tratto da una canzone del celebre gruppo bosniaco I Dubiosa Collective, risuona per le strade di Sarajevo come una profezia destinata ad avverarsi. Contro ogni pronostico, il paese balcanico arriva ai mondiali battendo l'Italia, eccetera, eccetera. La svolta storica in cui nessuno davvero sperava ha colto di sorpresa un fiume umano nella capitale Sarajevo che ha assistito alla partita sui grandi schermi. In pochi minuti le strade si sono riempite, i clacson, insomma, un unico spazio di festa tutta la città. Nell'arteria principale di Sarajevo, intitolata ancora al maresciallo Tito e all'incrocio tra numerosi simboli e memoriali che quotidianamente ricordano le guerre che hanno attraversato questa terra, la storia finalmente ha preso una svolta che ha i tratti di una speranza a cui aggrapparsi. Per qualche ora le divisioni etniche, politiche nazionalistiche che da 30 anni a questa parte minano la stabilità del paese sono state messe da parte in nome dell'unità calcistica. Il 6 novembre 96 a Sarajevo c'è un precedente che racconta Linda Caglione, appunto da Sarajevo, e il precedente è che il 6 novembre si giocò tra Bosnia e Italia la prima amichevole dopo l'assedio sanguinoso e terribile degli anni 90, di 4 anni. L'Italia contribuì a riaprire simbolicamente il paese al mondo e a dimostrare che lo stadio e la città erano di nuovo sicuri. Divertente, no? Sai che c'è chi ha fatto notare che da quando è stato istituito il giorno delle foibe l'Italia ha perso con tutti i paesi dei Balcani il calcio. Non c'entra niente, ma vale tutto.
Eh sì, bisogna sempre trovare poi delle certezze, no? Delle costanti che non esistono.
Ma lo proviamo ad ascoltare questo Take Me to America del gruppo bosniaco.
Vediamo
com'è, ma magari non è un granché, non lo sappiamo. Al buio, completamente al buio. Dubbiosa Collective, Take Me to America. I'm from Bosnia, take me to America. Non un granché.
Cioè, bello il Balkan beat, però dopo un po'.
È il Balkan beat?
Direi, insomma, così è un po' questa dance così.
Vabbè, ma sembra. Adesso non vorrei. Vabbè, non importa.
Stavi per dire che sembra?
Ma non so, le robe che si fanno nelle camerette, i ragazzi.
I giocajouet, tipo.
Sì, un
Va bene, allora passiamo invece ad argomenti più seri, Claudio. Argomenti seri come: ho una relazione con Piantedosi, Conte e le docenze alla polizia.
Conte non Giuseppi?
No, Conte è il nome della giornalista, la giornalista Claudia Conte, che dichiara un rapporto sentimentale segreto con il titolare dell'Interno. E poi, insomma, ha ottenuto vari incarichi alla scuola di formazione del Viminale, però lei minimizza, pochi soldi, il ministro non sapeva.
Il Fatto Quotidiano apre anch'esso su questa nuova vicenda di relazioni, di rivelazioni. La donna del Viminale, record di incarichi a Radio Rai in Polizia alla Difesa. Dopo il coming out della donna, il ministro va da Meloni e da Salvini. Un'altra amante, Claudia Conte, sto con Piantedosi.
Quanta enfasi su questa cosa. Su Repubblica c'è una descrizione di chi è Claudia Conte, ce la fa Giuliano Foschini: cerimonie, eventi, ospitate Rai, una vita a misura di Instagram. Due papi, Francesco e Leone XIV, a cui ha consegnato il suo ultimo libro. Ministri tutti, Salvini, Crosetto, Lollobrigida, Piantedosi, chiaramente. C'è poi Silvio Berlusconi, ogni sottosegretario possibile e immaginabile, con e senza portafoglio, compreso qualche mese fa Andrea Del Mastro, e poi generali dei Carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, qualche carezza all'opposizione con Bonaccini e qualche gesto esotico come Mister Spalletti o Nanni Moretti. Claudia Conte è la principessa del selfie dei palazzi romani. Non c'è potente che non abbia immortalato con un sorriso e un tailleur di un colore diverso. Conte nasce come attrice. Allora cerca di entrare nel cast di Bollywood, si fidanza come da tradizione con un calciatore, poi lo denuncia per stalking, lui viene anche arrestato e poi assolto. Negli ultimi 3 anni è scoppiata la passione di Conte per la politica e per la TV, opinionista fissa nelle trasmissioni televisive a parlare di criminalità e devianza. Per lei si spendono diversi politici, leghisti soprattutto, influenti in Rai. È ovunque, ma mitologico e super virale un suo recente intervento su Rai 2, in cui confonde le baby gang con le gang bang. Molto bene. Al Viminale, dove il suo rapporto con Piantedosi è un segreto di Pulcinella, si muove con il garbo di una a cui non si può dire di no. Insegna un corso di perfezionamento della polizia, è la madrina della festa del corpo a Frosinone, cioè a casa sua, e organizza diversi eventi con il patrocinio della polizia.
Vabbè, insomma, una ben inserita, diciamo così. L'incontro con Meloni, Giorgia, questa è una faccenda privata. L'incontro con Meloni di Piantedosi, ieri si sono visti, lui ha detto: Giorgia, questa è una faccenda privata. Lei ha detto: va bene, ti do tutta la mia fiducia. Poi è andato Salvini, che gli ha portato un regalo dicendo che la Lega è con lui. 3 giorni dopo che, sto leggendo il Corriere della Sera, sto riassumendo, è 3 giorni dopo che Salvini ha detto che vorrà andare al Viminale, se c'è un rimpasto lui vuole il Viminale, quindi Piantedosi se ne può pure andare, però ieri gli ha portato un regalo. Come è venuta fuori questa storia? La destra si inventa trame, vedete il titolo della Verità che faccio leggere a Cinzia. Cinzia, ci hanno detto una cosa gli ascoltatori che adesso ti devo dire, è molto interessante.
Il titolo è: vogliono far fuori Piantedosi.
Esatto, la verità.
I compagni sperano in un nuovo caso Boccia San Giuliano, però in realtà il caso lo ha fatto emergere un...
Lei stessa? No,
sì,
no,
un ragazzo,
no,
di Radio Atreio.
Adesso, no? Te lo dico, l'intervistatore di Claudia Conte per il podcast del sito Money Online l'altra sera alle 22, Marco Gaetani, voce di Radio Atreio, un iscritto a Fratelli d'Italia, perché loro si parlano e si intervistano tutti tra di loro, l'intervistatore della donna dice, e lui ha detto, è lei che mi ha chiesto di farle quella domanda, non era prevista, e quindi è lei che ha deciso di far scoppiare il caso, non di certo la sinistra. Altro caso interessante: Caroccia insolvente, mise la figlia nella SRL e Del Mastro sapeva. Sul Fatto Quotidiano, ma c'è su molti quotidiani, altri giornali, Mauro Caroccia era protestato, cioè segnalato come cattivo pagatore, e Andrea Del Mastro lo sapeva perché glielo aveva detto lui, e invece di porsi dubbi sulla situazione di quell'oste romano, l'allora sottosegretario alla giustizia decise comunque di aprire con lui un ristorante, accentando che nella società figurasse ufficialmente solo la figlia diciottenne. È per questo che la giovane romana diventa socia di Del Mastro e degli altri suoi colleghi di Fratelli d'Italia piemontesi. Come è entrato in contatto Del Mastro con Caroccia? fu il suo caposcorta a portarlo dal baffo qualche anno fa. Prima litigano perché l'oste non lo vuole servire come vuole lui, e poi lui ritorna, diventano amici, lui e Mauro si sono piaciuti, hanno deciso di aprire un ristorante, così tutti, sai, poi Caroccia gli ha raccontato i suoi debiti, i suoi problemi di soldi, e allora dichiarazioni incredibili sia su Corriere che su Repubblica del Mastro e col suo avvocato hanno detto che era un atto di beneficenza dargli quei 40.000 euro così. No, io direi andiamo su Avvenire.
Andiamo poi sugli esteri, sul racconto di Nello Scavo?
No, sulla prima pagina di Avvenire. Perché
mentre
Piantedosi e il Ministero del Viminale sono lì che parlano del grande scandalo Rosa e del grande amore,
In Italia, sulle coste, a poca distanza dalle nostre coste, succedono cose. È l'apertura di Avvenire, cioè la grande fotonotizia di Avvenire: abbandonate in mare, morte di freddo, 19 vittime a Lampedusa. La Guardia Costiera ha soccorso un barcone partito dalla Libia, a bordo cadaveri e persone stremate. C'è un bambino tra i ricoverati. Sono stati uccisi dal freddo, raggelati dal vento, intossicati dai fumi del carburante dopo due giorni trascorsi in balia delle onde del Mediterraneo, mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Almeno 19 migranti, il bilancio è ancora provvisorio, sono morti di ipotermia nella notte fra martedì e mercoledì, nell'ennesimo naufragio di quest'anno lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ne scrive Andrea Ceredani su Avvenire.
Ecco, questo è, diciamo, un po' il paese reale. Sai che ci siamo sbagliati? Nel senso che
sì, abbiamo sbagliato.
Abbiamo sbagliato non brano, perché noi abbiamo messo
un remix.
Quello che c'era scritto sul giornale, che ce l'ha segnalato, quindi noi siamo stati purtroppo precisi, ma i giornali il brano in realtà è questo.
Questo è più turbo folk e meno Balkan beat.
Lo senti? I'm from Bosnia,
take me to America. Bello, questa guarda già come ballo.
Ehi,
guarda come alzo le manine. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Ma senti, questo mi piace tantissimo.
Così si può festeggiare.
Eh beh, sì.
Qui anche Agostoni mi fa muovere il piedino, eh? È lì che muove il piedino.
Chiediamo scusa ai Dubiosa Collective. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a mother. Now we pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end. Ed è così, un po' ballonzolando e saltando, che passiamo dalla linea di nuovo alla redazione per i titoli principali delle notizie di oggi. Noi torniamo tra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci qui alle 7:03. Abbiamo diviso un po' i titoli dei quotidiani per uguaglianze e differenze. Partiamo dalla Stampa, che titola: ira di Trump disgustato dalla NATO. Il presidente dice: valuto l'addio, l'Iran, la guerra finirà presto. L'Europa dice: pronti alla difesa comune.
Sì, uguale alla Repubblica, disgustato dalla NATO, Trump pronto al ritiro. Il presidente attacca gli europei per il rifiuto di intervenire in Iran.
La parola minaccia invece è sul Giorno. La minaccia di Trump: valuto di lasciare la NATO. Corriere della Sera: Trump minaccia, lascio la NATO.
Più originale Avvenire: l'alleanza disfatta. Il presidente è irritato per il mancato appoggio su Hormuz. Poi nella notte italiana annuncia la sua soluzione, c'è il discorso che c'è stato stanotte, queste erano le anticipazioni della Stampa. Internazionale, poi il manifesto: go home, scarso aiuto in Iran, Trump minaccia di uscire dal patto atlantico.
Le parole di Trump le leggiamo dal Corriere della Sera, Matteo Persivale, che dice: parla a bassa voce ma portati dietro un grosso bastone, consigliava Theodore Roosevelt in materia di politica estera. Il bastone era la Marina. Trump fa il contrario quando scrive usando soltanto le maiuscole. Ieri eccolo sul suo social Truth: il nuovo presidente del regime iraniano, molto meno radicalizzato e molto più intelligente dei predecessori, ha appena chiesto agli Stati Uniti un cessate il fuoco, tutto in maiuscolo. Lo prenderemo in considerazione quando lo stretto di Hormuz sarà aperto, libero e scorrevole. Fino ad allora bombarderemo l'Iran fino all'annientamento, o, come si suol dire, fino a rispedirli all'età della pietra. Trump aveva annunciato un discorso TV in diretta all'America alle 3 di ieri notte in Italia per aggiornare il paese sull'andamento della guerra, e filtravano ieri pomeriggio indiscrezioni sulla durata della guerra, altre 2-3 settimane, e sul suo disgusto per la NATO. Peraltro più di 1000 soldati NATO non americani, 53 dei quali italiani, sono morti in Afghanistan, chiamati da Washington, che aveva invocato l'articolo 5 dopo l'11 settembre. Trump però di questo non parla mai. Prima un'intervista con il quotidiano conservatore britannico Daily Telegraph, nel quale ha detto che la NATO l'ho sempre considerata una tigre di carta. E tra parentesi, Putin pensa la stessa cosa. Sto pensando di uscirne, non mi ha mai convinto. Noi americani ci siamo sempre stati per loro, Ucraina compresa, che non era un nostro problema, ma per loro ci siamo stati. Loro per noi non ci sono mai.
E quello che, appunto, secondo nell'invenzione, insomma, nei fatti alternativi, diciamo così, di Trump, è la richiesta di cessate il fuoco. E adesso vi diciamo che cos'è. Pezzeschian, lettera agli Stati Uniti, pagina 4 di Repubblica, sceglie di parlare direttamente agli americani il presidente iraniano Massoud Pezzeschian, poche ore prima del discorso di Trump alla nazione. Il popolo iraniano non nutre ostilità verso gli statunitensi, gli europei e i paesi confinanti, scrive in una missiva diffusa dalla presidenza, denuncia l'aggressione americana, rivendica il diritto a una legittima autodifesa non nomina mai il cessate il fuoco, ma sembra aprire al negoziato. Il mondo si trova un bivio, proseguire sulla strada dello scontro, scrive, è più costoso e inutile che mai. Pezzeschiana espressione delle fazioni riformiste minoritarie, è rimasto finora ai margini dei processi decisionali concentrati nelle mani dei Pasdaran, ma è colui che quando le armi taceranno dovrà fare i conti con la crisi del paese, conosce i numeri e teme che l'Iran possa trovarsi in grossi guai se la guerra non finirà presto. Ah, tra l'altro il regista Panahi è tornato a Teheran, pensa che coraggio.
Lui torna sempre.
Ha una condanna adesso sulla testa però,
Dopo le esternazioni, chiamiamole così, di Trump, di suo disgusto per la NATO, leggiamo della risposta dell'Unione Europea, lo faccio dalla Stampa, Marco Bresolin, che scrive: non è la prima volta, ha sottolineato un portavoce del governo tedesco, che ha liquidato gli attacchi di Trump come un fenomeno ricorrente, ma nonostante la calma ostentata, a Bruxelles avanza il lavoro per rendere pienamente operativa la clausola di difesa collettiva prevista dall'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona, quella che viene considerata l'articolo 5 della UE, cioè il corrispettivo di quello della NATO. Da un lato c'è chi considera la clausola un possibile appiglio per una vera e propria difesa europea indipendente, oltre alla NATO, dall'altro chi ritiene che questa possa servire per mandare un messaggio positivo agli Stati Uniti, rafforzando l'autonomia militare dell'Unione Europea, ma restando ben inquadrati nella cornice NATO. Il premier britannico Keir Starmer ha convocato una riunione della coalizione per Hormuz, che metterà a punto un piano per garantire la sicurezza nello stretto, ma soltanto quando il conflitto sarà finito. Questa coalizione di 35 paesi.
Innanzitutto lasciatemelo dire ancora una volta, questa non è la nostra guerra, non saremo coinvolti nel conflitto, non è nel nostro interesse. Sono le parole di Starmer sul manifesto riportate da Leonardo Clausi, tanto che lo ha recitato ancora nella conferenza stampa di ieri in cui ha gettato le basi per una terzietà geopolitica. Il mantra di Keir Starmer non è la nostra guerra. E tre frasi chiare che hanno miracolato. Scusate, un premier dato sondaggisticamente per spacciato ormai da mesi, le uniche che sembrano davvero di contento, che sembra contento di pronunciare, perché restano le calamitose ripercussioni energetiche dell'attacco all'Iran sui bilanci delle famiglie. La tempesta sarà dura, ha detto il premier, ma il paese ha la capacità e le risorse per resisterle. La crisi morde anche la Gran Bretagna.
Invece sul quello che succede all'interno degli Stati Uniti, oggi Mattia Ferraresi su Domani: caro benzina, caos aerei, giudici all'attacco, così il tycoon ha messo in ginocchio gli Stati Uniti. Martedì il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti ha superato i 4 dollari al gallone per la prima volta dal 2022, l'anno dell'invasione dell'Ucraina. Siamo a circa un dollaro in più rispetto alla fine di febbraio, prima che gli Stati Uniti e Israele attaccassero l'Iran. Se lo stretto di Hormuz resterà bloccato a lungo, i prezzi potrebbero avvicinarsi al record di 5 dollari toccato nel 2022. Il trasporto aereo, oltre che gravato dai costi del carburante, è anche rallentato dal parziale shutdown del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. I circa 60.000 agenti della sicurezza aeroportuale hanno continuato a lavorare senza stipendio fino a un decreto presidenziale che ha riattivato parzialmente la retribuzione, ma la misura non ha cancellato le monumentali file nei maggiori aeroporti americani. È la terza volta in 6 mesi che i finanziamenti della sicurezza vengono sospesi. Trump continua a spingere per il passaggio del Save America Act, un pacchetto di condizioni e restrizioni sull'accesso al voto che i suoi stessi alleati al Congresso non riescono a fare passare. Come se non bastasse, la Corte Suprema ha anche affrontato la discussione preliminare sull'abolizione dello Ius Soli, che Trump ha approvato per decreto dopo l'insediamento, in contrasto con lo spirito e la lettera del 14° emendamento della Costituzione. Il presidente era presente mentre l'avvocato dello Stato presentava la difesa di fronte agli sguardi perplessi dei giudici. Poi c'è il fatto, c'è la questione della sala da ballo della Casa Bianca. Il giudice ha scritto che il presidente degli Stati Uniti è il custode della Casa Bianca per le generazioni future, ma non è il proprietario, e che nessuna legge esistente autorizza Trump a costruire una struttura del genere senza l'approvazione del Congresso.
Sul manifesto due articoli segnalati al volo, il dominio interno e quello del mondo, Luca Celada che racconta la presenza di Trump alla Corte Suprema dove si giudicava la questione dello Ius Soli, ci è andato anche il Presidente, e poi così si sconfigge Trump, un conflitto lungo, costoso e senza esito chiaro. L'Iran ha fatto tesoro della lezione del Vietnam e dell'Afghanistan, il cuore della strategia è tempo, resistere, sopravvivere, colpire senza esporsi mai. Ogni giorno guadagnato assume il valore di una vittoria.
Però non ci dimentichiamo che intanto è in corso una guerra, Anello del Gatto ce la racconta sulla Stampa, Libano, Israele alza il tiro, via la popolazione sciita e ancora missili su Tel Aviv. Scrive del Gatto, gli iraniani, gli sciiti libanesi lo avevano annunciato e lo hanno fatto ieri. In concomitanza con la Pasqua ebraica, quando le famiglie si riuniscono insieme per il Seder, la cena rituale, e sono piovuti bombe su Tel Aviv. Anche il nord è stato attaccato. E poi separatamente gli Houthi yemeniti hanno lanciato un missile contro il sud del paese.
Solo titoli perché manca un minuto, la guerra nei villaggi fantasma, i civili che tentano di resistere nelle loro case, nello scavo è inviato proprio lì in Libano dove si racconta la guerra dall'altra parte con gli attacchi israeliani.
Allora passiamo agli altri articoli, le prime pagine, Messaggero, fine guerra, i mercati ci credono, la Casa Bianca aveva detto tregua se Hormuz riapre.
Sole 24 ore, Germania, la guerra dimezza le stime di crescita, Bank of England, rischio crisi senza controllo, e poi bonus 5.0, più fondi alle imprese, hanno ottenuto quello che volevano, il governo ha fatto marcia indietro, ha ridato tutti i soldi che aveva tolto alle imprese, a Confindustria.
E poi i quotidiani che aprono sulla affair Piantedosi, domani ho una relazione con Piantedosi, Conte e la docenza alla polizia, Conte è Claudia Conte, e il Fatto Quotidiano, la donna del Viminale, con un'impostazione grafica stile romanzo giallo di altri tempi.
Poi ci sono due quotidiani che aprono su tutt'altro, cioè Trump l'apertura, ma per un altro motivo. Trampata al campo largo, il giornale, i rapporti fra Conte, Giuseppe Conte, e lo staff di Donald spaccano la sinistra. Conte Trump, cosa non torna? Il pranzo con inviato di Donald. Insistono da giorni su questo pranzo che Giuseppe Conte ha fatto con Zampolli, l'inviato speciale di Donald Trump.
Adesso
mi saluti Donald, gli ha detto.
Tanti cari saluti a
no,
Donald.
Davvero,
sì, immagino, sono amici. Sono le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga, che tra l'altro oggi ha anche un anno in più.
Auguri!
Auguri Alessandro Braga, la prima edizione di Metro Regione, lo vedo stizzito dall'altra parte. Notizie da Milano e Lombardia, noi torniamo tra poco, anzi dopo il giornale radio.